e buongiorno a tutti. Siamo in diretta, questa è la nostra apertura classica della domenica mattina. Io sono Carlo Centemeri e come al solito SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214013 oppure email diretta @popolarenetwork.it. E questa che stiamo ascoltando sullo sfondo, secondo me, ma appunto opinione personale, è una delle più belle rappresentazioni di un'alba che siano mai state fatte nella storia della musica. Ed è il finale dei Pini di Roma, di Respighi, i Pini della Via Appia. Sembra quasi la descrizione di questa specie di, non di carovana, ma di esercito che sta entrando nella Roma antica, probabilmente andando a fare un trionfo, portando tante cose da lontano. C'è la bruma del mattino, si sentono cose che sembrano provenire dall'Oriente, fino alla grandiosità finale. E ce l'ascoltiamo subito.
Thank you.
I Pini della Via Appia, il finale dei Pini di Roma, questo bellissimo poema sinfonico di Ottorino Respighi, il secondo della sua cosiddetta trilogia romana, che con lui comprende Fontana di Roma e poi qualche anno dopo includerà Feste Romane, un pezzo orchestrale che io trovo di una bellezza incredibile, tra l'altro una di quelle cose che sono divertenti sia da ascoltare che anche altrettanto molto molto da suonare. Se qualcuno di voi si ricorda un annetto fa, durante una diretta di queste delle aperture musicali in cui io non ero fisicamente in studio ma ero a Vienna, avevamo fatto un collegamento con il buon Lanfossi, che invece era qua in studio al posto mio, e appunto avevamo parlato proprio dei Pini di Roma, che io poi avrei suonato quella sera lì con un'orchestra al Musikverein. E partitura davvero secondo me straordinaria, è tutto Respighi, uno di quegli autori che per vari motivi non ascoltiamo troppo, anche se la musica sua, che c'è tantissima, tutta di grandissima qualità, e vabbè, sicuramente questa trilogia ha avuto un grande successo di pubblico, di tanti lati di pubblico per tanti motivi diversi, ma oltre a questo ci sono veramente molte altre cose davvero davvero belle. Siamo ormai a settembre, oggi è il 7 di settembre, quindi ormai prima apertura musicale di settembre e anche l'ultima apertura musicale del palinsesto estivo di Radio Pop, che si conclude proprio oggi, e da domani invece torniamo in produzione come a far andare la lima, come diremmo qua da queste parti. Quindi si torna con il palinsesto nuovo, che porterà anche delle novità anche per noi del mondo della musica classica, ve le racconterò poi durante la puntata, ma proprio perché siamo a settembre facciamo una piccola, e non è neanche tanto poi piccola, uscita di strada, e la facciamo con un brano tratto da un musical, in questo caso da un musical però la cui musica è stata scritta da un compositore che è il cui nome è scritto a lettere d'oro nella storia della musica. Stiamo parlando infatti di Kurt Weill, che è stato uno dei principali compositori ad aver collaborato con Bertolt Brecht, e per Brecht scrive le musiche di tante tante bellissime cose. E parallelamente parlando, Weill, che era allievo tra l'altro di Ferruccio Busoni, quindi aveva avuto una formazione musicale assolutamente di prim'ordine, che deve fuggire dalla Germania con l'arrivo al potere del nazismo, perché Weill era ebreo, lui va prima tra Parigi e Londra e poi dopo dal 1935 fino alla sua morte nel 50 vive in America, e proprio mette a servizio dell'industria del musical quella che era giustamente la sua arte, la sua competenza musicale, e ne vengono fuori dei musical davvero straordinari. Probabilmente tra i più famosi c'è proprio una canzone che c'entra con oggi, perché si chiama La canzone di settembre, cioè September Song, e la sentiamo qui interpretata da Lotte Lenya.
Oh, it's a long, long while from May till December, and the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got with a young man early in spring, they court you in song and rhyme, they woo you with words and a clover ring, but if you examine the goods they bring, they've little to offer but the songs they sing and the plentiful waste of time of day and a plentiful waste of time. But it's a long, long while from May till December. The leaves to flame. For the days dwindle down to a precious few.
E la voce da cui abbiamo ascoltato questa bellissima September Song è la voce di Lotte Lenia, che di Kurt Weill fu moglie per tantissimo tempo. Tra l'altro fu anche protagonista di tante sue prime esecuzioni, e una su tutte lei fu Jenny nella prima rappresentazione, nella prima produzione dell'opera da tre soldi di Brecht, che appunto aveva la musica oggi, a tutt'oggi estremamente famosa, di Kurt Weill. Tra i personaggi però appunto che si collegano a Kurt Weill nel mondo dell'Europa, più che altro dell'Europa dei totalitarismi degli anni 30, c'è anche un suo caro amico, cioè Bruno Walter, che all'anagrafe si chiamava Bruno Walter Schlesinger, direttore d'orchestra tra i più ricordati nel Novecento, in particolare per il suo rapporto strettissimo con Gustav Mahler, ma comunque per le sue tantissime interpretazioni. E tra l'altro, essendo un direttore ancora di scuola di fine Ottocento, ma comunque vissuto fino al 1962, è uno di quei direttori di cui abbiamo anche molte, molte registrazioni. Ci ascoltiamo adesso, forse non riusciamo ad ascoltarle tutte, ma cerchiamo comunque di arrivare alla fine, prima della fine della prima parte dell'apertura musicale di questa mattina, probabilmente uno degli autori che furono più congeniali a Bruno Walter, cioè il mio amatissimo Johannes Brahms. In particolare le famose variazioni su un tema di Haydn, che più recentemente vengono chiamate variazioni sul corale di Sant'Antonio, che è il tema appunto di un secondo movimento di un divertimento per fiati, un tema veramente molto di corale, molto molto semplice, che Brahms riorchestra, rielabora da par suo. Ora, proprio parlando di Haydn, la particolarità è che nel frattempo si è scoperto che questo brano era stato attribuito a Haydn in maniera un po' tanto frettolosa, e non è probabilmente un brano suo, ma probabilmente il fatto che sia legato a Brahms tramite appunto queste variazioni farà in modo che comunque nel cuore di tutti questo divertimento sarà sempre un divertimento di Haydn. Questa è la versione opera 56A, ce ne sono due, c'è la 56B che invece è scritta per due pianoforti, quindi non è che l'una è una trascrizione dell'altra. Ce la ascoltiamo adesso appunto sotto la bacchetta di Bruno Walter. Thank you. Come si fa a parlare dopo un finale così? Domanda che ci sarebbe da porsi lungamente, e quindi ne approfittiamo per andare un qualche minuto a riposarci, a rifarci il trucco, e poi torneremo con la seconda parte dell'apertura musicale di Radio Popolare di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e ovviamente vogliamo sentirvi, vogliamo sentire cosa state facendo, che cosa volete ascoltare, che cosa state ascoltando e che cosa ascolterete. 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, oppure email diretta @popolarenetwork.it. State lì che torniamo subito. E se avete fatto i bravi e siete rimasti con noi, io ne sono molto contento, perché questa è la seconda parte dell'apertura musicale classica della domenica mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui siamo sempre su Radio Pop e i numeri sono sempre gli stessi, cioè 331-6214013. Per i vostri sms, per i vostri telegram, per i vostri whatsapp, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. E per svegliare chi è arrivato nel frattempo, buongiorno, e per premiare chi è rimasto con noi dalla prima mezz'ora, direi che è il caso di metterci un piccolo Bach, ma un Bach che secondo me gran parte di voi non conosce. Vediamo un po' se vi dice qualcosa, se conoscete di che brano stiamo parlando. Thank you. Questa che abbiamo ascoltato era la sinfonia dalla cantata 209 di Bach, che è una delle sue cantate profane, che si intitola Non sa che sia dolore. Una cantata che ha la particolarità di essere scritta in italiano, cosa non frequente per Bach. Abbiamo un'altra cantata profana, che è una cantata per sola voce e clavicembalo, che si chiama Amor traditore, e poi questa Non sa che sia dolore, e queste sembrano essere le uniche due incursioni nel territorio bacchiano, nel territorio italiano, appunto, di tutto quello che ci è arrivato di Bach. La particolarità per cui è divertente, perché mi è uscito questo la, vabbè, scusatemi, la particolarità di questo brano, di questa cantata, è il fatto che il libretto l'ha scritto evidentemente un tedesco, così a naso, che però l'italiano non lo sapeva, perché è scritta in un italiano che è qualcosa di tragico, terrificante, cioè a metà tra un turista a Rimini e Totò e Peppino che fanno No, io volevo un savoir, per dire, perché ha dentro una parole inventate, però che tornano un po' con le radici, qualcosa di latino, cioè capisci che era uno che l'ha scritto che evidentemente masticava un po' di italiano operistico probabilmente, un po' di latino, un po' di altre cose, che a un certo punto tira fuori qualcosa che tanto serviva per una sola occasione probabilmente, e ci impapocchia un po' il testo di questa cantata. Ed è un peccato, perché la musica che Bach ci mette sopra è estremamente ben fatta. Qualcuno ha detto, ma potrebbe averlo fatto Bach lo stesso, che notoriamente l'italiano probabilmente non lo sapeva, ma Bach non mi sembra il tizio da fare le cose in maniera così approssimata, non l'ha mai fatto in nessun settore non suo in cui si sia cimentato, quindi sarebbe veramente un po' particolare. Comunque, appunto, si è discusso tanto sul fatto che esista questa sinfonia così estesa con il flauto concertante. Bach col flauto ha sempre un rapporto particolarmente stretto, come con tutti gli strumenti. Bach è probabilmente il compositore più idiomatico della sua epoca, e tra l'altro il mio amico Francesco Zimei, che saluto se ci sta ascoltando, alcuni anni fa propose una ricostruzione di un possibile concerto per flauto di Bach basato su questo movimento come primo movimento e su altri due movimenti che poi potrebbero essere confluiti in due cantate, per creare un po' questo concerto per flauto e archi in si minore, di cui esistono tra l'altro anche un paio di registrazioni, sicuramente una molto bella fatta da Marcello Gatti alcuni anni fa, se ricordo bene, su etichetta Glossa, insieme alle altre opere importanti di Bach con flauto, tra cui ovviamente la seconda suite orchestrale. Particolare, appunto, questa estesissima sinfonia col flauto solista, e l'esecuzione che abbiamo ascoltato era quella del Bach Collegium di Stuttgart. A dirigerlo c'era ovviamente Helmut Rilling, ma come flautista più o meno stabile col Bach Collegium di Stuttgart in questo periodo c'era Jean-Claude Gérard, cioè uno dei principali esponenti del flauto della seconda metà del Novecento, tra l'altro, se ricordo bene, ancora attivo oggi. Quindi un'esecuzione secondo me davvero davvero bella, davvero importante, perché diciamo che anche per chi è appassionato di versioni su strumenti originali, questa era evidentissimamente su strumenti moderni, ma si sente che chiaramente la comprensione del testo bachiano dal punto di vista della prassi, dal punto di vista della cosiddetta HIP, quindi Historically Informed Practice, è assolutamente piena, e in Rilling questo discorso lo si è sentito formarsi fino dagli anni 60 fino alle ultime registrazioni fatte. E visto che parlavamo di barocco un po' oscuro, vi segnalo che la puntata di giovedì sera, la prima puntata dell'anno di Labirinti Musicali, sarà dedicata a due figure milanesi, di cui una è quella di una compositrice e in parallelo quella di sua sorella, che è stata invece una importante matematica e benefattrice. E tutte queste cose vanno a convergere sulla città di Milano. Perché parliamo della città di Milano? Perché stiamo parlando delle due sorelle Agnesi, quindi Maria Teresa Agnesi, clavicembalista, compositrice, attiva su tanti fronti, e sua sorella Maria Gaetana Agnesi, invece matematica e benefattrice. parliamo della Milano della fine del Settecento. Maria Teresa Agnesi la troviamo in questo momento in diversa letteratura per clavicembalo, in alcune cose scritte per la scena, tra cui la sofonisba scritta per la corte di Vienna, e comunque ci mostra quello di non essere semplicemente la ragazza, ne abbiamo parlato tante volte anche con Margherita Colombo qui in studio, diciamo, di non darsi semplicemente a quello stile un po' tipico delle ragazze di buona famiglia che scrivevano di solito brani brevi, semplici, da salotto, eccetera. L'Agnesi si dà anche a forme più grandi, e sua sorella, sua carissima sorella Maria Gaetana, invece, oltre a essere stata l'autrice del primo libro di analisi matematica della storia, è anche famosa soprattutto perché è la fondatrice del Pio Albergo Trivulzio. Chi è milanese sa quanto sia importante come istituzione, e in parallelo è anche la persona che all'interno del primo Pio Albergo Trivulzio ne diventa proprio la direttrice sanitaria e stabilisce per la prima volta nella storia un sistema di retribuzione, di stipendio proprio per tutte le donne che collaboravano come infermiere, come assistenti di vario livello, scaglionate ovviamente a seconda dell'esperienza e del grado di responsabilità, e appunto fa in modo che loro siano stipendiate per il loro lavoro, cioè non sia più un lavoro di semplicemente di volontariato, per un'istituzione appunto che per Milano negli ultimi 300 anni ha avuto un'importanza davvero straordinaria. E proprio perché parlavamo di Maria Teresa Agnesi, c'è una raccolta sua di arie che è conservata a Dresda, che contiene 12 arie per voci e strumenti, in particolare per archi e basso continuo, e sono andato a recuperare questa, non dirmi crudele, che è la nona aria, che è stata poi incisa più recentemente da Elena De Simone, l'ensemble Il Mosaico, per un bel CD per la Tactus, perché la stessa aria era stata protagonista di quando nel 2018 era stato dedicato a Maria Teresa Agnesi il giardinetto che c'è, se avete presente, tra Piazza Medaglie d'Oro e l'inizio di Viale Sabotino. Quel giardino da quell'estate è dedicato alla sorella compositrice ed è molto carino perché a due passi, proprio a 50 metri, c'è la via dedicata invece a Maria Gaetana Agnesi. Quindi adesso, dopo tanto tempo, le due sorelline, almeno nella toponomastica di Milano, sono riunite. Sentiamoci quindi questa aria per soprano, archi e continuo, Non dirmi crudele, di Maria Teresa Agnesi. Maria Teresa Agnesi, appunto, compositrice milanese, di cui parleremo tra l'altro in dettaglio nel primo dei Labirinti Musicali, che andrà in scena giovedì questo alle 23 come di prammatica, perché abbiamo confermato e continueremo a portarlo avanti anche nel palinsesto invernale di Radio Pop di quest'anno. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui è sempre domenica 7 settembre del 2025 e siamo in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp per dirci che cosa state facendo oggi al 331 6214013 oppure mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Per quelli di voi che ci ascoltano da Milano, adesso comincia, e ovviamente anche da Torino, ovviamente adesso comincia il Festival Mito, e che ci porta a tanti appuntamenti interessanti. Tra l'altro Silvia che ci scrive ci dice che giovedì 11 va a sentire l'Intempore Belli di Filotei, che va al Teatro Dal Verme, che è appunto una prima esecuzione moderna di questo concerto per violoncello e orchestra scritto da Filotei, che appunto è un compositore contemporaneo, se ricordo bene, di area romana, perché tra l'altro ha anche dei passati radiofonici, lo si è sentito su Radio 3 e su Radio Vaticana, a volte proprio sempre a parlare di musica in particolare contemporanea. Silvia mi chiede un'opinione, ma ovviamente essendo una prima esecuzione assoluta non posso dire assolutamente niente, anche perché non conosco il pezzo, però appunto se vediamo che ci potesse essere un po' di tempo giovedì sera, magari una scappata si potrebbe anche fare, perché sarei appunto molto curioso di sentirlo, come si deve sempre essere nei confronti di una prima esecuzione. E segnalo invece, buongiorno anche a Tommaso che in questo momento ha caffè, giornale e radio. In questo momento devo dire la radio ce l'ho, il giornale ce l'ho aperto davanti, ma mi manca il caffè e in questo momento non mi dispiacerebbe per niente. Quindi se qualcuno passa da queste parti e ha voglia di portarmi un caffè, ne sono molto contento e gli vorrò tanto bene e verrà ricordato sempre nei miei pensieri e come benefattore di questa trasmissione. Invece notizia che vi annuncio oggi, ma poi se ne parlerà anche sui social eccetera eccetera: da sabato prossimo, udite, riprende Rotoclassica. Dopo anni di silenzio, dovuto a tante cose, anche a tante variazioni nella nostra programmazione, da sabato riprende un settimanale di informazione su tutto il mondo della musica classica, tutto, quindi a 360 gradi. Parleremo di quello che succede nel backstage, parleremo di quello che viene realizzato, ma parleremo anche di tanti problemi collaterali a questo mondo, che è molto interessante, molto complesso e soprattutto ha bisogno di essere molto più conosciuto, anche perché giustamente ci deve essere una fruizione consapevole da parte degli esecutori. Questo è sicuramente importante. Sarà in orario diurno, questa è un'altra novità, cioè non c'è più la musica classica solo di mattina presto o di notte, perché sarà sabato alle 15, e quindi sintonizzatevi, in studio ci saremo tutti noi con le voci che conoscete, con qualche altra voce nuova, quindi ci sarò io, ci sarà Claudio Ricordi, ci sarà Carlo Lanfossi, ci sarà Margherita Colombo, ci sarà Luca Chierici, il nostro storico Luca Chierici, e ci sarà anche l'arrivo di Francesca Mulas, che è una divulgatrice, musicologa e grandissima amica nostra, è stata già ospite un paio di volte come commentatore esterno, che invece da quest'anno torna con noi, aumentando tra l'altro anche la quantità di persone, di competenze e di punti di vista che vi possiamo portare. Quindi segnatevelo, è la grande novità di quest'anno, il sabato pomeriggio alle 15 e poi ovviamente in podcast. E per chiudere questa seconda parte della nostra apertura musicale classica di questa mattina, e buongiorno anche a Claudio che ci saluta e ci dà un altro dei nostri ascoltatori fedeli, chiudiamo la prima parte ascoltando anzi no, ce lo ascoltiamo nella seconda parte. La prima parte la chiudiamo rapidamente con uno spezzone che non è già più barocco, ma è già quasi classico, già preclassico. Stiamo parlando di Johann Nepomuk Hummel e del suo concerto per tromba e orchestra nell'esecuzione di Wynton Marsalis, con la quale appunto chiudiamo la seconda parte dell'apertura musicale classica stamattina, e ci sentiamo poi dopo, mi raccomando, restate con noi per la terza parte. terza parte dell'apertura musicale classica di questa mattina, che è il 7 di settembre del 2025. Io sono sempre Carlo Centemeri e qui siamo sempre su Radio Pop. E quello che parte sotto è un brano che era un bel po' di tempo che avevo in mente di mettere su, perché io sono sicuro che un sacco di gente di voi lo conosce, e lo conosce molto 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 bene. Come sentite, diciamo qualche traccia, il tessuto novecentesco si sente abbastanza chiaramente, però, di che cosa stiamo parlando? Secondo me lo state riconoscendo in tanti. Comunque, appunto, scrivetecelo 331-621-403 o mail diretta a @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre l'apertura musicale classica, e questo, chissà che cos'è. E devo dire che tra tutti quelli che c'erano all'ascolto, solo una dei vari che hanno scritto sono stati ipotizzati nomi più improbabili, ha beccato di che brano stavamo parlando, cioè qual è il brano che abbiamo appena ascoltato, che era, udite, il primo movimento del concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Keith Emerson. Il Keith Emerson degli Emerson, Lake & Palmer, che tutti quanti voi ben conoscete, perché nessuno ovviamente può non conoscere Emerson, Lake & Palmer. Questo concerto venne inserito in quel gruppo di quei due lavori un po' abbastanza particolari, che sono i tre Works, quindi Works volume 1, Works volume 2 e poi Works Live. La prima facciata di Works volume 1 per Emerson comprendeva questo suo, probabilmente un po' troppo pretenzioso secondo alcuni della parte esecutiva, secondo altri della parte compositiva, secondo altri ancora della terza, eccetera. Il fatto sta che questo concerto, che secondo me ha delle caratteristiche sue, e questo già lo rende un pezzo importante, perché tanta musica che parte benedetta importante non ha delle caratteristiche sue, e questo ci sono problemi. Giustamente aveva proprio il fatto che Emerson purtroppo che aveva un po' fatto il passo più lungo della gamba, perché per quanto l'intenzione fosse buona e l'esito non è malaccio per me da molti punti di vista, ha delle parentele con lasche con alcune cose di Bernstein qua e là, eccetera. Sicuramente era un momento in cui Emerson e Palmer si sentivano un po' gli dei del mondo. Diciamo che Emerson faceva sentire tanti suoi difetti tecnici, che ovviamente i suoi ammiratori ovviamente non potevano considerare, perché all'epoca era considerato il dio dei tastieristi rock, eccetera. Solo che chiaramente affrontare un concerto di pianoforte orchestra, per quanto proprio, ovviamente prevedeva anche un certo altro tipo di cose. È un brano particolare, io lo ascolto sempre comunque con un certo interesse, e recentemente c'è anche stata la possibilità di ascoltarne delle esecuzioni, tra virgolette, diciamo migliori, in questo caso questa esecuzione ha il senso di esistere, perché è la sua, con tutte le sue idiosincrasie, con tutte le sue caratteristiche, e il suo stile pianistico si riconosce tra un milione, quindi questo è assolutamente importante. È bello vedere però che almeno in un paio di registrazioni recenti è riapparso, eseguito invece da altri pianisti, altre orchestre, sicuramente un disco per la Naxos, e se ricordo bene non troppi anni fa si è anche sentito in concerto dalle nostre parti, forse al Dal Verme, ma non vorrei sbagliarmi. È un brano da conoscere, cioè che poi si possa piacere o non piacere, stanno arrivando adesso a valle di quando abbiamo detto di cosa si tratta, sono arrivati un po' di commenti esaltati dei fan e un po' di commenti invece pessimi dell'altra direzione, ma me lo aspettavo assolutamente la cosa. Diciamo, se però sono arrivati tutti a valle del finale, questo è anche un altro particolare interessante. Scusatemi se vi uso un po' come cavie sociologiche, ma questa cosa mi diverte tantissimo, per vedere un po' quando arrivano, come arrivano i commenti, eccetera. È un pezzo da conoscere, appunto. Poi che piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso. Allora, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di quest'ora e mezza di questa mattina, con, appunto, abbiamo fatto un giro musicale abbastanza ampio, e vorrei rimanere proprio nell'ambito dei brani che secondo me vale la pena di conoscere. Poi qualcuno li definisce bellissimi, qualcuno li definisce bruttissimi, io non vi dico cosa ne penso io, ma secondo me c'è della letteratura che viene ogni tanto bollata di essere troppo pletorica, troppo particolare, troppo così, eccetera, anche perché è relativa ad autori che non fanno parte del gota degli autori così considerati grandi, celebri, eccetera, quelli che sono scritti, che hanno tanti dischi sugli scaffali dei negozi, quando c'erano i negozi. Uno di questi autori che io ho scoperto una ventina d'anni fa, e devo dire mi piace moltissimo, è Nikolaj Metner, sicuramente un compositore particolarissimo, della generazione che ci sovrappone un po' a Scriabin, e che eredita un po' quel tipo di ricerca di ricerca anche parallela nel tipo delle ispirazioni, eccetera, ma continua a seguire anche a inizio Novecento un linguaggio assolutamente tonale, però prendendo una direzione diversa rispetto ad esempio a quella di un Rachmaninoff. Un po' di anni fa Marc-André Hamelin, ovviamente non poteva che essere lui, fece un bellissimo cofanetto che uscì per la Hyperion con tutte le sonate per pianoforte di Mettner, che sono un mondo, e insieme a essi le raccolte delle melodie dimenticate. Proprio da questa raccolta, incisa da Marc-André Hamelin, vorrei farvi sentire il finale della sonata romantica in si bemolle minore, opera 53.
Thank you.
Il finale della sonata romantica, si chiama La minore opera 53, numero 1 di Nikolaj Metner, altro compositore che varrebbe la pena di approfondire un pochino di più, e prima di lasciarci con l'ultimo ascolto vi annuncio anche che ovviamente dopo di noi va in onda Itaca e immediatamente dopo Ricordi d'archivio tra le 10.35, quindi subito il dopo il GR breve, per un'ora che oggi è dedicato a Sergio Endrigo, perché appunto oggi è il compleanno di Sergio Endrigo e fu ospite da noi qui a Radio Pop nel lontano ormai 2001, potremo riascoltare tutti i materiali provenienti appunto dall'archivio di Claudio Ricordi. E invece io vi ricordo, l'allitterazione e le ripetizioni, che invece oggi alle 16.30 fino alle 17.30 c'è l'ultima puntata della Bella canzone di una volta, che è l'appuntamento di retrospettiva sulle classifiche musicali delle estati passate che ho realizzato quest'estate insieme a Emiliano Longo, ultima puntata appunto oggi alle 16.30. Infine, se qualcuno di voi poi avesse voglia di fare due chiacchiere di musica con me anche fuori da questa trasmissione, sapete sempre che mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Carlo Centemerio. Sono sempre ben contento di entrare in contatto con tutti voi che ci ascoltate, e oppure tramite il mio sito carlocentemerio.it. Ovviamente è stata una bellissima domenica anche oggi, mi è divertito il fatto che ho mandato fuori un po' di ascolti particolari che hanno abbastanza spaccato il pubblico. È sempre bello vedere appunto le opinioni, poi vabbè, arrivano altri commenti che preferisco non riprendere, ma va bene lo stesso, perché il mondo è bello perché è vario. E chiudiamo la mattina con un brano particolarissimo che ci parla di un compositore che secondo me fra un po' qualcuno ci verrà a dire che è italiano perché era nato a Torino. Parliamo di Pancras Royer, clavicembalista, grandissimo virtuoso, e che ci lascia tanti brani estremamente complessi, ed è uno di quelli che si può dire che hanno veramente esteso il linguaggio del clavicembalo. Questo brano si chiama La marcia degli sciti e il clavicembalista che ascoltiamo è Skip Sempé. Una buona giornata a tutti da Carlo Centemeri e ci sentiamo qui sulle frequenze di Radio Pop fra qualche tempo. Buona giornata a tutti.